Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. La bella notizia oggi, con la quale apriamo il nostro dialogo, è quella che il nostro amico Muzio, l'astrofilo, ha mantenuto la promessa ed è qui il nostro ospite. E ci parlerà di un qualche cosa che ci ha sorpreso, anzi niente, ci ha colpito senza che noi ci accorgessimo quasi, l'inquinamento luminoso. Ne abbiamo già fatto cenno, ma con la Tiziana Cimolino e il sottoscritto medico per gli uomini e quell'altro medico veterinario abbiamo conoscenze diverse da quello che può essere, diciamo, l'argomento di cui parleremo oggi. Però sarà un argomento che ci introdurrà soprattutto il sottoscritto, che è un grande esperto del tempo cosiddetto attuale. La mia età mi permette di ricordare quasi un secolo, da quando ho aperto gli occhi ad oggi, e come è cambiato il mondo che io ho vissuto in questo periodo, e sarà argomento di una mostra che io sto allestendo, approfittando del fatto che conoscono gli animali, perché anche quelli hanno cambiato. Ma come? Cambia il modo di gestirli, le loro stalle, e la loro alimentazione. Gli animali non vanno neanche più al pascolo, le galline non brucano e non mangiano i chicchi che trovano nell'aia, ma diciamo hanno il loro pasto già preparato dall'industria, e come l'abbiamo anche noi oggi la cucina, diciamo, è un qualche cosa che potrebbe non esistere, perché si va al supermarket, si compra il pranzo, la cena, la merenda e tutte queste cose. Ecco, questo sarà un argomento che io illustrerò con una mostra, ma lo preparerò anche magari attraverso un dialogo al che intesserò con i nostri amici ospiti. Ecco. Per adesso io do la parola a Muzio, che verrà forse interrotto per qualche domandina che faremo noi, la Tiziana e il sottoscritto. Ecco, Muzio, a te.
Grazie, buongiorno a tutti e interrompetemi volentieri quando lo riterrete opportuno. Allora, voglio prendere questo discorso molto molto alla larga, nel senso che c'è una teoria, diciamo accreditata, che immagina la Terra come un essere vivente. Viene chiamata teoria di Gaia, e come tutti gli esseri viventi ha tutti i suoi organi, le sue componenti, le sue parti vitali, le sue cellule, e però alcune cellule si sono rivoltate in qualche modo e stanno gettando nel corpo di Gaia dei veleni. Queste cellule si chiamano essere umano. Negli ultimi decenni soprattutto, ma fondamentalmente dall'epoca della rivoluzione industriale, l'uomo sta inquinando il proprio mondo, sta rilasciando la produzione dei suoi veleni. Dove? Esattamente dove vive, praticamente su e in se stesso, perché tutto è il corpo di Gaia.
Dappertutto. Io come veterinario, che avevo il compito come veterinario provinciale di controllare la sanità degli alimenti destinati all'uomo, ed era la terra stessa che era inquinata dal contadino, e attraverso l'inquinamento con le radici i veleni arrivavano dove? Nel frutto che noi poi prendevamo soprattutto i bambini, le ciliegie, le fragole, proprio erano inquinate dal veleno prodotto da noi. Scusa l'interruzione, ma ti dico, io ti sto seguendo quasi quasi col pelo d'oca, ecco.
Tranquillo, ti ripeto, interrompi quando desideri, anzi, io ho un percorso mentale che seguirò adesso, ma qualche, come dire, far fiorire qualche ramo laterale non è sbagliato. Quindi hai appena detto la terra, sicuramente la terra è tra le parti inquinate. Conosciamo bene l'inquinamento dell'aria, lo annusiamo con il nostro naso quasi ogni giorno, e per fortuna che negli ultimi decenni qualcuno ha deciso che forse sarebbe meglio inquinarlo un po' meno, e ci sono qualche, diciamo, c'è stata fatta qualche legge sia in Italia che in Europa restrittiva. Quasi ogni giorno si parla di inquinamento dei mari, specialmente delle plastiche, benedette e maledette, perché ci danno tanti vantaggi, ma non se ne vogliono andare dal nostro mondo quando noi le mettiamo. Quindi abbiamo l'inquinamento appunto da gas, da polveri, ma ci sono anche degli inquinamenti un po' meno evidenti. Per esempio l'inquinamento acustico. Nelle città, d'estate con le finestre aperte, ricordo nell'assopimento, nel dormiveglia, sentire una moto che accelera a piena potenza del motore, svegliarsi di soprassalto e, insomma, non è riferibile quello che uno pensa, ecco, diciamo. E poi c'è anche appunto questa cosa un po' curiosa, che è l'inquinamento luminoso, che sembra che si noti poco, ma in realtà sia per l'essere umano, ma moltissimo per tutte le specie animali, sono veramente un grande problema. Io ho cominciato a occuparmi di questo problema quando, rientrando da una nottata di osservazione astronomica, ero sul nostro crinale e ho visto, verso l'una e mezza, due del mattino, volteggiare un gabbiano sul costone carsico, sul ciglione carsico. E mi sono domandato, ma quando mai gli animali diurni volano di notte? E questa è stata il grilletto, no? La molla che mi ha spinto ad occuparmi di questo problema, oltre al fatto che da astrofilo, ovviamente, il problema dell'inquinamento luminoso pesa sul il tipo di attività che amo, che desidero, che cerco di praticare quando posso.
Volevo solo aggiungere una parola che ho sentito a una conferenza l'altro giorno, dove si parlava appunto che cosa significa quando si dice la parola questo è una zona, un'isola, soprattutto un'isola, si parla incontaminata. Allora, cosa vuol dire incontaminato? In realtà niente è incontaminato, ma da cosa dovrebbe essere incontaminato? Dal mondo vegetale, dalle piante? No. Normalmente non si intende questo. Potrebbe essere incontaminata dagli animali? Neanche questo. Alla fine chi è che contamina? È l'uomo, perché l'uomo effettivamente col suo fare cambia talmente le condizioni di un habitat, di una situazione, che altera completamente, molto spesso, proprio tutto quello che si trova all'interno di quest'isola. Quindi è un pensiero che ho recuperato da altri che l'hanno detto, e a me sembrava un po' qualcosa che poteva starci dentro a questa considerazione generale. Poi ritorniamo con Muzio, naturalmente l'inquinamento, abbiamo detto, luminoso, che è un argomento sicuramente molto interessante.
L'inquinamento luminoso, uno pensa, se io mi trovo nel deserto a 100 chilometri dalla città più vicina, probabilmente non ne risento. Falso, perché negli Stati Uniti ci sono fotografie scattate dai deserti a centinaia di chilometri dalle città, e verso l'orizzonte si vedono aloni tipicamente di colore, diciamo, tendente all'arancione, e c'è sempre una fascia, una cupola, un piccolo o grande che sia, alto, basso, largo, ma sempre una fascia di cielo che l'osservatore non può più attraversare con il proprio occhio. Anche in mezzo al deserto siamo privati. Ci sono soltanto due posti al mondo considerati, esenti dall'inquinamento luminoso, e sono le Ande, in particolare il deserto di Atacama, dove negli ultimi decenni vengono costruiti i più grandi, via via più grandi, telescopi ottici al mondo, e la Namibia africana. Sembra che siano le zone ancora dove sia possibile osservare il cielo senza problematiche di inquinamento. Quindi è un po' cruda questa cosa. Nord America, l'Europa sono letteralmente ormai noi siamo abituati, ma sono devastate. Non si vede più nemmeno la Via Lattea non dico dalle città, ma dalle loro vicinanze.
La mancanza delle stelle mi mette una tristezza che non so descrivere, perché elimina, cancella un pezzo di storia fondamentale per il genere umano. I pastori che hanno conquistato le terre a tempo fa occupate e gestite dall'uomo sapiens, ma ancora molto indietro, che si procurava il cibo raccogliendo, e cacciatore e raccoglitore di quello che Gaia gli metteva davanti. Bene, questo pastore portava la civiltà da dove veniva attraverso la conduzione delle stelle. Ha colonizzato il nostro mondo, l'Europa, l'Adriatico, le nostre terre, seguendo l'indicazione delle stelle. E quindi manca un qualche cosa veramente che è stato fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà, della nostra cultura e della nostra società in genere.
Ma molto, ecco. Molto, molto di più in realtà. E le prime popolazioni, diciamo nomadi o seminomadi, nel deserto assolutamente si muovevano guardando le stelle la notte. E in Europa era più frequente il muoversi di popolazioni lungo le direttrici dei fiumi. Viene detto migrazioni potamiche, perché è più facile, no, percorrere la valle di un fiume, no, lungo tutta la sua lunghezza. Ma le direzioni principali ovviamente erano quelle dettate dal sole di giorno e dalle stelle di notte. Ricordo che la navigazione per secoli è stata fatta grazie alle stelle. I vichinghi sono arrivati in America grazie alle indicazioni, in qualche modo, che mamma natura ha permesso all'uomo di conoscere, di possedere culturalmente, ovviamente, no? E tutto questo oggettivamente nella nostra civiltà sta sparendo, con beata tecnologia, il GPS e tutti gli altri strumenti, ma sollevare la testa e vedere qualche sparuta stella, per me, oggettivamente appassionato di questi argomenti, è piuttosto triste. Io ricordo da ragazzo, diciamo, mezzo secolo fa, mi trovavo sul Canin e partecipavo ad una spedizione speleoalpinistica e ho cenato nel rifugio, esco a fare i miei bisogni fisiologici, alzo la testa, guardo e il cielo sembrava un tappeto bianco. Anche a 15 anni io ero già appassionato di stelle, ma ce n'erano così tante, parlo di 2000 metri di quota, che non riconoscevo le costellazioni. A un certo punto, finito quello che dovevo fare, mi sono disteso sulle rocce carsiche del Canin e mi sono rimasto un quarto d'ora con tutti gli spuntoni nella schiena a guardare il cielo. Una tavolozza, un bianco e nero, ma una tavolozza di segni, immagini, i pensieri che ti correvano. E tutto questo è precluso alle nuove generazioni, perché ormai anche dal Canin, diciamo verso il mare, verso la pianura, non si vedono più le stesse stelle. Purtroppo
è così. Purtroppo abbiamo perso anche conoscenza dei nostri cicli.
Assolutamente.
Addirittura il gallo, che era onorato e venerato dalle famiglie contadine. Perché? Perché era quello che dava il buongiorno al sole E diceva agli uomini: ora fiori, andiamo a lavorare. E tanto che sulla caponera c'era quella bandieretta che segna vento, che ti dava anche il segno delle ore e che era, diciamo così, la protezione dell'azienda agricola dei tempi andati. Ecco.
Non solo, ecco, ma molto spesso.
È cambiato, quanto
no,
è cambiato.
Ma molto spesso questa banderuola, no, che segnava il vento, la direzione, aveva anche la forma del gallo. Ecco. Se ti ricordi.
Sì.
Mamma Natura, o meglio, noi stiamo salutando Mamma Natura, ce ne stiamo staccando, ma il tempo è così breve che ci stiamo dando la zappa sui piedi da soli. Sì. Vabbè.
Volevo aggiungere un due dati. Pare appunto che l'Italia è tra le nazioni del G20 con il più alto tasso di inquinamento luminoso. Pare che nessun cielo notturno nel nostro paese può essere considerato incontaminato. Secondo i dati che vengono riportati, è un rapporto che viene chiamato, fatto nel 2001, in Lombardia, Campania e Lazio circa 3/4 della popolazione non può più vedere la Via Lattea. La situazione non è migliore in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, dove 2/3 della popolazione si trovano anche loro nelle stesse condizioni. Poi andiamo in Sicilia, Veneto, Piemonte, Puglia e Friuli, Venezia Giulia. Noi per fortuna abbiamo anche un po' le Alpi, quindi forse ci salviamo, ma circa metà della popolazione ha perso la visibilità della nostra galassia. Quindi dobbiamo considerare che naturalmente qui in Italia poco vediamo. Forse anche, come diceva Muzio, è andato sul monte, ma anche lì non è così facile. Stesse cose si trovano appunto anche in altre parti del mondo, e stessa cosa, come diceva lui, naturalmente abbiamo pochi luoghi nel mondo dove effettivamente il cielo può essere visto con tranquillità. Quindi questo inquinamento luminoso, cosa possiamo fare intanto per limitarlo, io chiederei, no? Per limitare, e quali sono i rimedi, no? Cioè anche noi possiamo fare qualcosa, le fonti di luce, i sensori, tutta questa idea comunque in cui comunque anche di notte adesso abbiamo sempre queste luci accese, abbiamo questa notte, che in questo giorno che non finisce mai.
Perdonami, questo dì che non finisce mai, perché il giorno dura 24 ore. La parte luminosa del giorno viene chiamata dì e la parte non luminosa del giorno viene chiamata notte. Quindi se io dico un giorno di notte, non ho detto una sciocchezza. Allora, nella nostra provincia le zone meno inquinate sono quelle a metà fra Trieste, Muggia e la zona industriale da una parte e Monfalcone dall'altra. Ovviamente più all'interno si va verso la Slovenia, più il nostro cielo è favorevole, però diciamo la zona più buia è quella grosso modo del valico di San Pelagio, però anche lì in dialetto non se bobane, nel senso che esiste un modo tecnico di misurare quella luminosità del cielo notturno, che è una scala che va da 17 a 22, quindi sono solo 5 gradi, e nelle migliori delle ipotesi dalla nostra provincia arriviamo a 20, quindi soltanto 3 gradi su 5. Gli ultimi due mai nelle migliori condizioni riusciamo a raggiungerli. La Via Lattea si vede raramente dalla nostra provincia, si vede qualche volta d'inverno perché il freddo fa cadere l'umidità e dall'altopiano del Carso si riesce a vederla, a intravederla, ma le sue sfumature, i suoi chiariscuri praticamente non sono più visibili, nel senso che la si riconosce. Stop.
Devo dire che per i nostri radioascoltatori che non hanno mai vista, è una specie di striscia che diventa una sorta di puntini molto densi, che va da una parte all'altra dell'orizzonte, e che di cui uno se ne accorge perché dice: ah, ma guarda qua, sembra una sorta di via, come si dice, che è formata di tante stelle. Lo dico perché Muzio naturalmente dava per scontato che tutti lo sanno, ma noi che siamo ancora al caro grande, caro piccolo, diciamo, vedere la Via Lattea è già una gran cosa.
E io veramente inviterei i curiosi ormai, che hanno il desiderio di muoversi, di cercare un posto buio dove poterla vedere almeno una volta. sarebbe una piccola rivoluzione per la persona che riesce in questo intento.
È una profonda tristezza.
Sono d'accordo. E
quello che è grave è che noi ormai non ci facciamo più caso di quello che ci manca. Ci manca il cielo, ci mancano le stelle.
Siamo disabituati.
Ma io ho fatto una piccola inchiesta. Nelle città, come quella di Trieste, c'è della gente che non ha mai visto una pecora, non ha mai visto un suino. Ha visto tanti cani e tanti gatti, sono gli unici animali che l'uomo cittadino vede, ma la bellezza del mondo animale ormai non esiste più. Esiste qualche gabbiano qui, qualche colombo, ma anche gli uccelli che ti svegliavano la mattina non li senti più cantare. Oh, ti manca, ma non so quanto, di vita. Tu stai passando attraverso il mondo, attraverso la Gaia, attraverso la tua vita, come attraverso un tunnel senza luce. Questa è una profonda tristezza che, diciamo, non so, ormai non cambieremo più, perché siamo incamminati su una strada che non ha ritorno, io penso, a meno che tu non riesca a darci qualche momento di illuminazione sul nostro futuro.
Beh, in questo caso l'illuminazione non è quella d'artificiale. No, mi permetto di fare una battuta. L'animale più comune in città è il somaro bipede.
Ah, sì, sì.
Purtroppo. Sì. Ok, vediamo cosa... Allora, innanzitutto, non esiste una legge europea, non esiste una legge italiana per mitigare l'inquinamento luminoso. No. Esistono delle leggi regionali, per lo più abbondantemente ignorate. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia è degli anni 70, ma siccome certe cose non hanno certe scadenze non hanno potuto rispettarle, hanno ben pensato di abrogare gli articoli e basta. No, mica a spingere perché vengano rispettati. Sì. Posso dire che 2 anni fa c'è stata una revisione della normativa ISO, quindi normativa ISO mondiale, che dà i consigli sull'inquinamento luminoso, è ovviamente favorevole, è più restrittiva, favorevole più al nostro uomo, ma ancora nessuna legge regionale, tantomeno la nostra, si è adeguata. Cosa possiamo fare? Spingere perché, per esempio, tutte le lampade, no, gli impianti di illuminazione notturni mandino la luce soltanto verso il basso e non sia sprecata verso l'alto. Per esempio nel nostro porto, lo si vede da chilometri di distanza, mentre posso dire che negli ultimi decenni, man mano che vengono cambiati i corpi luminosi, oggettivamente pian pianino l'amministrazione della nostra città li sta sostituendo con dei corpi lampada, dei fanali, come volete chiamarli, più rispettosi e che illuminano soltanto in un cono di luce verso il basso, non disperdono più né verso l'alto e per regola nemmeno in modo orizzontale. Questo è quello che fanno i nostri amministratori, ma lo fanno, secondo me, opinione mia, con delle modalità troppo lente.
Ma non si potrebbero avere delle aree cosiddette protette, come voglio dire, visto che questo dà anche problemi alla fauna, alla flora, che vuoi. Allora la città, possiamo dire, è quasi, persa. Però non si potrebbe considerare, per esempio, una zona, un'area più protetta, un'area con minore saturazione luminosa come possibilità, come pensiamo ai parchi, diciamo, no?
Ma la legge regionale in vigore, quella ormai desueta, prevede per gli osservatori astronomici professionali 20 km di tutela, un raggio di 20 km attorno. Per i non professionali 10 km. Questa cosa è abbondantemente da sempre ignorata.
Ecco.
Quindi anche considerando il nostro osservatorio astronomico, consideriamo che possiamo accendere tutte le luci.
Praticamente sì.
Noi siamo arrivati alla fine del tempo che ci è concesso. Non perdiamo la speranza, forse ci potrà essere un qualche cosa che ci recuperi il rapporto con le nostre stelle che ci proteggono e che hanno protetto tutte le generazioni passate. Aspettiamo e speriamo. E ricordiamo quel bello che abbiamo goduto nei tempi passati. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.